Allora oggi leggeremo nel Vangelo di Luca, nel capitolo 22, i versi da 39 a 46. Fratelli, questo è un messaggio che ci porta direttamente a Gesù, a parlare di Gesù. Siano benedette le chiese cristiane che parlano di Cristo, che vivono Cristo, che ascoltano Cristo, che mettono in pratica Cristo. E la parola di oggi viene dalla parola di Gesù che parla e presenta se stesso al Padre. Quando avviene tutto questo? Avviene poco prima di essere tradito da uno degli apostoli, d'essere rinnegato da un altro degli apostoli. E prima che avvenga tutto questo, Gesù prega. Sappiamo che poco dopo ci sarà la croce ad aspettarlo. È Gesù che prega. È un Gesù che prega in maniera particolare per i suoi discepoli e prega per se stesso. Non è abituale questa cosa. Sappiamo che Gesù pregava in continuazione, ma non è abituale che venga riportato per iscritto ciò che lui chieda per se stesso. Leggiamo queste parole. Poi, uscito, Gesù andò come al solito al Monte degli Ulivi e anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: pregate di non entrare in tentazione. Egli si staccò da loro circa un tiro di sasso e, postosi in ginocchio, pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Allora gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo, ed essendo in agonia, egli pregava ancor più intensamente, e il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. E dopo aver pregato, si alzò, andò dai discepoli e li trovò addormentati per la tristezza, e disse loro: perché dormite? Alzatevi e pregate affinché non entriate in tentazione. Prima parliamo di Gesù, poi parleremo dei discepoli. Prima parliamo del Maestro, poi parleremo di noi. Questo avverrà nei prossimi minuti. Fratelli, subito vi devo dire, Dio il Figlio. Qui abbiamo a che fare con Gesù l'uomo, ma Dio il Figlio sapeva nell'eternità che un giorno sarebbe morto per noi. Non è stata una cosa improvvisata. Si usa dire nei tempi moderni che nulla prenda in contropiede Gesù, ogni cosa è sotto il suo controllo. Ma uscendo dalle maniere schematiche di parlare, la realtà della Scrittura ci dice che nell'eternità il Figlio di Dio sapeva che un giorno avrebbe dovuto svuotare se stesso della sua regalità, della sua deità e scendere sulla terra, creata per mezzo della sua parola, e venire a offrire se stesso per la creatura che è stata creata da Dio, dal Dio Trino. E il Dio dell'eternità, Figlio, in Filippesi capitolo 2, versi 6 e 7, dice che pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Fratelli, questa è la storia che ci riguarda. Io non so voi, ma io sono commosso ogni volta che leggo queste parole nel considerare la infinita umiltà di Cristo, che era presso Dio e si è fatto carne per noi. Ma c'è qualcosa che va oltre, perché mi commuove anche la decisione di questo Dio Trino, della sua Trinità, che in tempi antichi, eterni, guardando quello che sarebbe stata la desolazione della condotta della sua creatura, ha deciso di mandare Gesù. Non è un Dio che ha deciso di punire l'uomo per sempre, di schiacciarlo come se fosse una formichina ribelle, ma nella grandezza del suo amore, nell'eternità, prima di creare l'uomo, prima di vederlo disobbedire, prima di vederlo infrangere la legge dell'amore di Dio, prima di vederlo pronto da lì a qualche centinaio d'anni, nel caso dei primi uomini che vivevano a lungo, per finire sottoterra, quando non era previsto nel piano iniziale, era invece previsto che l'uomo vivesse e la donna e la loro progenie vivessero per sempre al cospetto di Dio, senza la morte. Prima che tutto questo avvenisse nel cielo, Dio, il Figlio, ha deciso di venire a farsi uomo per noi. Ho detto qualcosa di nuovo? Nulla. Questo è il cristianesimo. Ma oggi il Signore ce lo vuole ricordare. Ci vuole mettere davanti il fatto che nessuno avrebbe preso minimamente in considerazione di donare il proprio unigenito figlio per dei peccatori, per dei ribelli. Ma Dio, il nostro Padre Celeste, l'ha fatto. E Dio, il Figlio, Cristo Gesù, ha accolto questo invito ed è venuto qui per noi. Veniamo a Gesù l'uomo, chiamato il figlio dell'uomo, per manifestare ancora di più la sua completa umanità con la quale affronterà la vita, pur avendo una doppia natura, una naturale e una divina. Ma il Gesù uomo, che ho qui davanti, sapeva di avere un appuntamento con la croce. Qui non si tratta di fare troppi calcoli, ma sicuramente sapeva che aveva quell'appuntamento con la croce, almeno da quando dodicenne si trovò nel Tempio ad argomentare con i maestri, con gli insegnanti, con i dottori della legge. Sicuramente da prima, ma pur mettendo a quell'età un punto di riferimento, vuol dire che quando Gesù, il figlio dell'uomo, inizierà il suo ministero terreno intorno all'età di 30 anni, avrà alle spalle anni di consapevolezza che quello che lo attendeva non era soltanto parlare, insegnare, moltiplicare pani e pesci, fare del bene a chiunque, guarire gli infermi, risuscitare qualche morto, ma lui è venuto per salire a quella croce. Ogni giorno, quando si svegliava la mattina, sapeva che il suo scenario, il suo orizzonte era il Calvario. Questo è figlio dell'uomo. Ha dovuto combattere la tentazione di abbandonare, di rinunciare, di tornare indietro, di tornarsene al Padre senza compiere quest'opera. Perché dico questo? Perché lo dice la Scrittura. A partire da quell'incontro a tu per tu con Satana. Ricordate Gesù che viene battezzato da Giovanni il Battista nel fiume Giordano. Viene immerso nelle acque. Lui, l'uomo perfetto, l'uomo santo, va a farsi battezzare ai fini del ravvedimento, era il battesimo di Giovanni. Giovanni il Battista resisterà, conoscete questa storia. E appena finirà questo momento del suo battesimo, lo Spirito di Dio lo porterà nel deserto. Sarà per 40 giorni e 40 notti, da solo. Non mangerà, non berrà. E quando sarà culminato questo periodo, ci sarà un incontro a tu per tu con Satana, con l'avversario di Dio. E ci saranno tre proposte che riceverà, in modo tale che attraverso l'accettazione, fosse altro che una di quelle tre, Gesù avrebbe potuto rinunciare al suo incarico. E Gesù invece resistette. E per mezzo della parola, sta scritto, rimandò al mittente quelle proposte. Ed è importante dire questo, lui ha respinto queste allettanti proposte, ma Satana lo ha aspettato per un successivo appuntamento. E Luca capitolo 4 verso 13 conclude l'avvenimento della tentazione di Gesù nel deserto con queste parole. Allora il diavolo, dopo aver finito ogni tentazione, si allontanò da Gesù fino a un momento determinato. Guardate la precisione della Scrittura. È iniziata la tentazione, l'attacco alla persona di Gesù uomo affinché rinunciasse a morire per noi. È iniziato. Ci sarà un periodo di circa 3 anni e Satana pazientemente aspetterà quel tempo determinato. E siamo arrivati a quello che abbiamo letto prima di Gesù nel giardino del Getsemani. Con l'anima oppressa da tristezza mortale si presenterà Gesù, questo è scritto nel Vangelo di Matteo, In Giovanni dirà che l'animo mio è turbato. E Satana sa di questo e sa anche che Gesù si troverà in quel momento cruciale a pregare da solo. A un tiro di sasso c'erano dei discepoli. Negli altri Vangeli, dove è narrata la stessa agonia di Gesù, è scritto che Gesù li portò tutti e undici, ma poi li lasciò lì e prese i soliti tre, Pietro, Giacomo e Giovanni, e li portò più vicino a sé. Poi a un certo punto disse: voi state qui, e andò quel tiro di sasso. E quando verrà, dopo aver pregato, troverà tutte e tre le volte i discepoli che dormiranno. Satana sa che Gesù dovrà affrontare la tentazione da solo. E per tre volte dirà: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. E c'è Satana che gli sta dicendo: tu rinuncia e io ti faccio sparire alla croce, tolgo di mezzo il Calvario, tu rinuncia. È Gesù che prega: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. E Satana gioisce, dai che fra un poco cederà, ancora un attimo cederà, la seconda volta che prega, figuriamoci, è la terza volta che Gesù, il figlio dell'uomo, prega il Padre in questa maniera: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Lasciamo pure che Satana gioisca, ma sarà sconfitto per la decisione inamovibile di Cristo Gesù, l'uomo, il figlio dell'uomo, di dire: ma Padre, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. E questo è il modo di affrontare la tentazione. Gesù, nel momento in cui si avvicinava ai discepoli mentre pregava, dovrà annunciare la necessità di pregare e quelli dormiranno. E davanti a questo, invece, esito finale, ci sarà la dimostrazione di che cosa sia e quanto sia importante, quanto sia potente la preghiera. Questo Gesù in ginocchio davanti al Padre, che alla fine si arrende alla perfetta volontà di Dio. Nel Vangelo di Giovanni conferma queste parole nel capitolo 12, nei versi 27 e 28. E che dirò, dice Gesù: Padre, salvami da quest'ora? Questo modo di pregare. Che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Togli di mezzo la croce? E aggiunge: ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. E allora venne una voce dal cielo che disse: l'ho glorificato e lo glorificherò. Sono venuto per questo. La tentazione del figlio dell'uomo è forte, è potente, è rischiosa. Avrebbe potuto sortire anche un effetto positivo, ma Cristo Gesù è venuto per questo. Ed è Lui, il figlio del Dio dell'amore, che nell'eternità ha fatto un patto per noi, per venire a salvare la sua umanità, la sua creatura, per salvare me, per salvare te, per salvare ognuno che si voglia lasciare salvare da Cristo Gesù. Satana è sconfitto, Gesù salirà a testa alta al Calvario, soffrirà, morirà, pagherà il prezzo per il Padre. Il Padre accoglierà, accetterà quel sacrificio. E di Lui è scritto che è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. E il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Ha sconfitto la morte. La tomba non l'ha potuto trattenere. È risorto gloriosamente. Altra sconfitta per il suo avversario. È colui che ha affrontato la tentazione pregando in ginocchio. È stato preparato in questo modo per la croce, ma subito dopo è stato preparato per tornare a casa. Ed è asceso al cielo da dove era provenuto, e da lì continua a fare qualcosa per noi, come ora vedremo. Fratelli, questo è Gesù, questi è Gesù. La persona di Gesù, il figlio di Dio, la persona di Gesù, il figlio dell'uomo. Ma vogliamo parlare dei discepoli? Vogliamo parlare di noi? Ci sono dei discepoli che ascoltano queste parole? Credo proprio di sì. Quelli che si sono addormentati durante una riunione di preghiera, Perdonate questo modo di presentare il caso. Discepoli che si sono addormentati durante una riunione di preghiera con Gesù. Gesù era lì, a un tiro di sasso. I discepoli siamo noi. È scritto che erano addormentati per la tristezza. La tristezza, qui la parola impiegata richiama la tristezza a motivo di una morte. La tristezza perché vedono già Gesù morto. E allora tanto vale dormire. E per due volte Gesù li ha esortati, prima della sua preghiera al Padre e dopo. E prima dice: pregate di non entrare in tentazione. Sta parlando ai discepoli, sta parlando a noi. Pregate di non entrare. Cioè, non è il Gesù che prega il Padre che ci preservi dalla tentazione, o meglio che ci preservi durante la tentazione, ma è una richiesta di stare attenti, di pregare affinché non si entri nella fase della tentazione a motivo della nostra decisione, perché qualcun altro dall'esterno è sempre pronto a tentarci, esattamente come ha fatto con Gesù, perché il cristiano, il figlio di Dio, faccia un passo indietro e rinunci alla fede. E dopo aver pregato dirà dell'altro, ma mi devo fermare ancora un attimo su questa tentazione. Non è una tentazione generica, non è la tentazione a peccare, non è la tentazione a trovare soddisfazione con il corpo, da ciò che è illecito, ma la tentazione che c'è qui è specificamente quella che ho appena dichiarato, ovvero tentazione ad abbandonare Cristo Gesù il Signore. E contro l'ora della tentazione ad abbandonare Cristo, è quella della parola di Gesù che diceva: non ve ne volete andare anche voi? Vi ricordate? Una delle parole più dure dei Vangeli. Non ve ne volete andare anche voi? Satana da una parte tenta. Gesù in questo caso richiama fortemente l'attenzione. Non è un provocatore Gesù. Richiama l'attenzione sulla sua persona, perché alla fine venga fuori quella realtà spirituale che c'è dentro. Ma dove ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna. E anche questo non sia modo di dire, ma sia una realtà. Gesù nel Vangelo di Giovanni, nella preghiera sacerdotale, dice: non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. E poche ore dopo la crocifissione, avverrà quello che era non solo a conoscenza di Gesù, ma che era l'oggetto di queste due esortazioni a pregare per non entrare in tentazione. Ovvero succederà proprio che ci sarà qualcuno che dirà: vado a pescare, e gli altri apostoli diranno: veniamo anche noi con te. Gesù era appena morto, si era parlato di risurrezione, qualcuno aveva visto la tomba vuota. Eppure vado a pescare. Eccola qui la conferma che Gesù non sta vedendo un rischio più grande di quello che sia reale. È la certezza che ha davanti, che lo induce a pregare per i suoi discepoli e a invitare i suoi discepoli a fare altrettanto. E oggi la tentazione è un forte rischio per molti, la tentazione di lasciare la fede, la tentazione di lasciare la persona di Cristo, perché verranno i tempi nei quali l'amore si raffredderà, lo ricordavamo ancora giovedì scorso e martedì scorso all'incontro di preghiere, verrà il tempo nel quale l'amore si raffredderà e il raffreddarsi è l'inizio di un declino, è quello che porterà alla tiepidezza e poi al restante. Fratelli e sorelle, questo è il tempo nel quale il popolo di Dio, in ogni parte del nostro pianeta, è sotto tentazione di abbandonare, di lasciare. E guardate che il diavolo non è colui che viene presentato con il forcone in mano, ma è colui che è invece un leone ruggente che va in giro per cercare di afferrare, di uccidere e non si preoccuperà di quelli che sono già suoi, ma si preoccuperà della Chiesa, dei figli di Dio. E per far questo sapete bene che il modo di prendere una preda da parte del leone è quello di avventarsi su qualcuno che è isolato dal restante del branco. Per noi pecore, dal restante del gregge. Avverrà questo negli ultimi tempi, che qualcuno si isolerà dal gregge di Cristo. Il tempo che stiamo vivendo agevolerà largamente quello che non è capitato solo in questi mesi, ma è parte della storia. Coloro che si isoleranno dal corpo di Cristo, non mi riferisco a coloro che non possono venire al culto per motivi di prudenza, per motivi di anzianità, per motivi di infermità, ci mancherebbe. Coloro che approfittano di questo tempo per scegliere un altro modo di fare chiesa. Noi siamo chiamati ad essere chiesa, ad essere parte del corpo, sebbene isolati per motivi di necessità, ma collegati, strettamente collegati, uniti nel corpo. Ed è lì che ci sarà la presenza dello Spirito di Dio che opererà ancora oggi. Perché Gesù non dorme. Gesù non dorme, i discepoli sì, noi sì, ma Gesù non dorme. E Gesù invece intercede, Gesù prega. Con fermezza, Gesù si presenta al Padre e continuerà a perorare la nostra causa. Parlo della Chiesa del Signore. E dirà ancora a noi, esortandoci, perché dormite? Risvegliati. Perché dormite? Alzatevi e pregate affinché non entriate in tentazione. Ed è lì, ho finito. C'è bisogno di aggiungere dell'altro? Penso proprio di no. Chi lo farà? Chi conoscerà il significato di mettersi in ginocchio davanti a Dio il Padre e a chiedere nel nome di Gesù di essere parte di coloro che rimarranno svegli per poter fronteggiare la tentazione, poter respingere le proposte che potremmo ricevere di fare marcia indietro, dicendo: sta scritto, il mio Signore, il Figlio di Dio dall'eternità sapeva quello che faceva, il Figlio dell'uomo lo ha fatto. E io voglio continuare a riconoscere il suo sacrificio d'amore e rimarrò insieme a Gesù. E chi fa questo vincerà con Cristo, esattamente come lui ha vinto sul maligno, anche la Chiesa del Signore, anche tu. Ognuno di noi potrà vincere insieme a Cristo Gesù, il Signore della vita. Fratelli, trovo questa una parola della grande dimensione dell'amore di Dio e dell'amore di Cristo. Ma anche un'esortazione. Colui che esorta nel Nuovo Testamento è la persona dello Spirito Santo. È colui che è chiamato il Consolatore, esortatore, è colui che prende e spinge la sua Chiesa e la spinge in una direzione, e la direzione che fa parte della sua volontà. E la sua volontà è che tutti gli uomini siano salvati, pensate un po', e che vengano alla conoscenza piena, completa della verità. E figuriamoci se la sua attenzione per la Chiesa non sarà ancora più rilevante, più importante, più vicino lui a noi. E con lui, noi, Chiesa del Signore, dicendogli un grande grazie, vinceremo.